Allora, oltre la pietà cristologica, che abbiamo visto qui nelle espressioni del Sacro Cuore, della Via Crucis, eccetera, eccetera, del nome di Gesù, abbiamo la pietà poi dopo mariana, che comincia a diffondersi nel 6 e nel 700, un po' più del 700, ma che dilaga nel corso del XIX secolo. Il XIX secolo è il secolo mariano per eccellenza, prima mica tanto. E vediamo alcune date di questa propagazione della devozione mariana. 1568 viene completata la formula dell'Ave Maria. 1571, vittoria di Lepanto sui turchi, introduzione della devozione alla Vergine del Rosario. Nell'Ottocento si aggiunge invece l'Auxilium Christianorum, la devozione a Maria, ausilio, aiuto dei cristiani. 1587, approvazione della litania lauretana. 1683, per la fine dell'assedio turco a Vienna, è estesa a tutta la Chiesa latina la festa del nome di Maria. 1708, l'Immacolata resa festoso precetto per tutta la Chiesa latina. La devozione mariana, come la devozione ai santi, tra l'altro, è resa interessante perché fa entrare la santità nella pratica quotidiana. Maria rispecchia il quotidiano, l'affettivo, l'ambiente familiare, l'ambiente delle relazioni, degli affetti. Dunque, durante il tempo in cui il barocco fa una sua catechesi sugli affetti, tramite le forme, l'architettura, l'arte, le corti, le ciprie, allora anche da un punto di vista cristiano si sente la necessità di puntare su questa dimensione dell'affettività, degli affetti. Allora Maria, e poi Maria, rispetto a una devozione cristologica che riguarda la parte corporea, tutta la predicazione cristologica riguarda la parte corporea, la passione di Cristo è una catechesi sul dolore fisico del corpo che convince del peccato, convince di un comportamento morale degradato, eccetera, eccetera. Quindi è una catechesi che si incentra sul dolore del corpo, sulla visibilità del corpo maciullato. E invece Maria introduce un altro concetto di dolore, che è un dolore mentale. Maria non ha un corpo maciullato, Maria ha un cuore trafitto, quindi è una trafittura del cuore, dell'intimo. È interessante questa predicazione di Leonardo Porto Maurizio sulla pietà, cioè sulla deposizione di Gesù dalla croce, perché fino a quel punto lì la predicazione, diciamo così, per l'emendamento dei peccati è avvenuto attraverso l'immagine del corpo di Cristo, il corpo di Cristo che cade e ricade di nuovo, che viene flagellato, che viene crocifisso, che sgorga sangue, eccetera, eccetera. Alla fine, dopo che si è parlato di questo e non avendo probabilmente con qualcuno ottenuto effetto da questa catechesi sul corpo maciullato, si comincia allora a parlare invece del dolore mentale di Maria. Allora Leonardo di Porto Maurizio comincia a dire, bene, dice, non ti sei accontentato di crocifiggere Cristo, guarda che cosa hai fatto a sua madre. Allora lì comincia, quelli che prima non erano stati toccati, diciamo così, dalla catechesi che riguarda il corpo, adesso lì la catechesi comincia invece a riguardare il dolore mentale e interno. Bene, quindi questa è Maria. E con la catechesi, con la devozione a Maria e ai santi, comincia a, diciamo così, a essere colonizzato il tempo. C'è il mese di maggio e il mese di ottobre che viene consacrato a Maria. Dunque il tempo viene, no? Sapete che la Rivoluzione francese tenta di cambiare il tempo, ma non lo sapete, lo faremo più avanti. ma insomma annulla il tempo settenario, i 7 giorni della settimana, e introduce il tempo decadario, i 10 giorni, le feste diventano le feste del calendario della rivoluzione. Dunque la rivoluzione francese, che è l'emblema della secolarizzazione, tenta di scardinare questo ritmo temporale cristiano. Bene. Dall'altra parte abbiamo una catechesi che invece cerca di colonizzare il tempo, di conquistare il tempo, e allora il mese di maggio dedicato a Maria, il mese di ottobre dedicato a Maria, il mese di luglio dedicato a Sant'Anna, il mese di marzo dedicato a San Giuseppe, il mese di novembre dedicato ai morti. E quindi tutto l'anno, capito, viene... Poi a questa temporalità, diciamo, mensile, si aggiungono altri tipi di temporalità. Per esempio, devozione ai 13 venerdì di San Francesco di Paola, 13 venerdì. Poi le novene. È andata a finire la novena. Sta qui. Eccola qui, novena a San Francesco, patrono d'Italia, ma altre novene, altri tridui, novene, per questa consacrazione del tempo. Va bene. Qui avete altri libretti se volete dopo consultarli. Esercizi devoti di San Vincenzo de Paoli. L'anima peccatrice condotta al ritiro di 10 giorni, questo tempo. Sapete che anche la Via Crucis inizialmente era impostata sulle 7 cadute. Le 7 cadute erano i 7 giorni della settimana, oppure le 7 ore canoniche del giorno. Quindi anche la Via Crucis, con questo ritmo numerico, tende a colonizzare il tempo, quindi non soltanto lo spazio dove viene collocata all'interno delle chiese o fuori delle chiese o negli itinerari o nelle strade, ma anche il tempo oltre lo spazio. Bene. Va bene, qui altre date per quanto riguarda la devozione mariana. Vergine del Carmelo, 1726, memoria dei 7 dolori per tutta la Chiesa, 1727. Ecco, dopo il 1700 si assiste alla dedicazione del mese di maggio, come vi ho detto, di ottobre a Maria, in Italia, in Francia, in Spagna, eccetera, eccetera, e quindi la devozione a San Giuseppe, vi ho già detto prima, mese di marzo dedicato a San Giuseppe, ma anche nazioni consacrate a San Giuseppe, come nazioni consacrate a Maria, la Polonia, l'Immacolata, quindi spazi, tempi, racchiusi all'interno di questa realtà devozionale. Dopo la Rivoluzione francese le Madonne cominciano a piangere. Con l'arrivo di Napoleone in Italia le Madonne piangono dappertutto. E si diffonde questa realtà del miracolo, della devozione miracolistica di Maria in molte parti, perché questa reazione alla secolarizzazione, all'anticlericalismo in qualche modo spinge a galla questo tipo di fenomeni.
Bene, mi sembra che basta in questo modo.
Lasciamo il mondo delle devozioni, che è abbastanza vasto, e passiamo a un'altra prospettiva, che è quello del ministerium verbi, cioè della parola, l'annuncio della parola. E si pratica questo ministero della parola in molti modi. In Francia si preferisce la predicazione fatta dai pulpiti, dalle cattedre, da parte di grandi predicatori, Bordaloux per esempio, oppure altri grandissimi predicatori del 600, del 700. In Italia invece, e in Spagna anche in parte, invece che questa predicatore aulica, questa predicazione aulica, retorica, si tende invece alla missione, la predicazione missionaria, le missioni interne. Qual è la caratteristica della predicazione missionaria, delle missioni popolari, rispetto alla missione, non lo so, della fine del XV secolo? perché anche lì avevamo dei predicatori, anche Bernardino da Siena era un predicatore, anche Giacomo della Marca era un predicatore. Ma allora qual è la differenza fra questi predicatori del XV secolo e gli altri predicatori gesuiti come Segneri, oppure Paolo della Croce, oppure i Redentoristi, oppure i Francescani, Leonardo Porto Maurizio del 6 e 700? È che le missioni popolari del 6 e 700 cercano un metodo, mentre prima c'è solo la predicazione, c'è il predicatore che ha una sua caratteristica, che ha delle sue doti, che ha delle sue capacità retoriche e che affronta la platea. Di qua invece nel 6-700 abbiamo un metodo missionario, quindi il predicatore arriva in un paese, ci sono delle pratiche iniziali, ci sono dei pellegrinaggi previsti, ci sono delle scene teatrali, ci sono delle prediche stabilite, un itinerario di prediche stabilite, ci sono delle confessioni che si svolgono dopo le prediche. Insomma, è un metodo che si allestisce per questa trasmissione della parola. In genere la storiografia si è divisa tra critici delle missioni popolari, perché secondo alcuni queste missioni popolari avrebbero bloccato la civilizzazione dei popoli, facendo rimanere i popoli soggetti a certe pratiche devozionistiche, magiche, eccetera, eccetera, quindi sarebbero state contrarie alla civilizzazione e alfabetizzazione delle popolazioni, quindi le avrebbero bloccate nelle loro pratiche magiche. Altri invece vedono nella predicazione un aiuto dato alla popolazione nello sviluppo della propria cultura. E invece sono dubbie le missioni popolari dell'epoca di restaurazione, cioè dopo la rivoluzione francese. Lì invece spesso le missioni popolari erano pensate in termini politici, quindi venivano inviati questi missionari per fare propaganda politica, perché in quel tempo si doveva ricostruire un tessuto sociale e politico contrario alla rivoluzione francese, e quindi spesso si utilizzavano i missionari per creare consensi nelle popolazioni. Quindi la pratica delle missioni popolari in fase di restaurazione è spesso dubbia. Quanti tipi di missioni popolari conosciamo? In genere tre tipi di missioni popolari. Abbiamo una missione di tipo catechetico, dei redentoristi, dei vincenziani, San Vincent de Paul, esercizi devoti che si raccomandano ai fedeli sacerdoti della congregazione delle missioni istituita dal glorioso San Vincenzo de Paoli in occasione delle missioni popolari. E quindi questa è di tipo catechetico, va a incidere sull'intelletto, si è convinti che la trasformazione dell'intelletto, la conoscenza, dunque le informazioni che uno può acquisire a livello intellettuale, servano poi dopo a trasformare i comportamenti. C'è invece un'altra pratica penitenziale, cosiddetta dei gesuiti, che invece di mirare sull'intelletto, mira sulle emozioni. Guarda un po' i gesuiti che nascono come ordine intellettuale che punta sui collegi, eccetera, eccetera, poi dopo nella pratica pastorale di Segneri junior e senior punta invece sugli affetti. E allora si munisce questa predicazione di scene teatrali, scenografie teatrali, predica del teschio. Il teschio, quella lampada buio in chiesa, la luce dentro il teschio, così faceva la predica al teschio. Così questo era come siete voi oggi e voi diventerete come è lui adesso.
Ci sono adesso protestanti che fanno
certo, immagino.
Come Parlamento
chiaro. Certo, non avete mai visto l'iconografia del 6 e 700, i santi rappresentati col libro da una parte, il teschio dall'altra e la candela vicina? No. Certo, è questo. Sì. Va bene. E dunque i gesuiti puntano sulle emozioni e sulla teatralità. C'è invece un terzo metodo, che è quello eclettico, di Leonardo da Porto Maurizio, il quale in una sua lettera all'arcivescovo di Ferrara dice appunto di non trovarsi d'accordo né con i gesuiti da una parte né con i vincenziani dall'altra, ma di voler applicare un metodo che sia in parte come l'uno e in parte come l'altro.
Questo significa eclettico?
Eclettico, sì. Eclettico significa
mettere le due cose insieme.
Esattamente. Servirsi di diversi tipi di esperienza. Allora, dice Leonardo all'arcivescovo di Ferrara, due modi di missione osservo nella Chiesa di Dio. Il primo è dei padri della compagnia, ed è tutto fuoco, con molte processioni ed esteriorità. Il secondo è dei padri missionari di San Vincenzo, tutto quiete, ed esclude ogni sorta di esteriorità. Sapete che, San Vincent de Paul nasce in Francia e la teologia è quella francese, molto influenzata dal giansenismo. Il giansenismo non vuole esteriorità. Il giansenismo tutto quanto si deve svolgere all'interno. Se avete mai visto questi quadri, queste raffigurazioni dei miracoli giansenisti, non si vede nessun segno esterno, non c'è luce, non ci sono figure, niente. La trasformazione è tutta quanta morale, intima, dentro, chiusa. L'effetto della grazia, il corpo non partecipa. E quindi anche tutta la teologia francese ha questo tipo di... e chiaramente si oppone ai gesuiti. La Francia è stata una delle più accanite oppositrici dei gesuiti, perché i gesuiti hanno un altro tipo di teologia. Teologia più umanistica, che punta sulla realtà del corpo, della corporeità, della dimensione umana, e quindi è contraria a questa dimensione giansenistica, nordica, spagnoli, gesuiti. Bene, tutta quiete allora, ed esclude ogni sorta di esteriorità, ambedue sono fruttuosi, eppure io che giro il mondo ho toccato con mano che il secondo modo è più fruttuoso che il primo. Quindi sarebbe più d'accordo con i lazzaristi, pur avendo studiato dai gesuiti, perché sapete che Leonardo Porto Maurizio studia al Collegio Romano e poi quasi alla fine dei suoi studi un giorno vede passare per Piazza Navona due frati, li segue e arriva al Palatino, e da lì comincia la sua avventura francescana.
Ma perché questo è francescano?
Chi? Leonardo Porto Maurizio? Non dico a questi signori della provincia romana, perché ti uccidono subito, all'istante. Va bene. Ma perché il primo non dura che 8 o 10 giorni? E non più. Né si dà tempo di sciogliere tutti i nodi nel confessionale. E infatti chi è pratico del mestiere sa benissimo che nei primi 4 o 5 giorni vengono nel confessionale donnicciuole e persone divote. Sentendo poi dire che nei primi 4 o 5 giorni si sono sbrigati 5 o 6 mila peccatori, talvolta immersi nelle iniquità fino agli occhi, non può mai credere che ciò possa riuscire senza un gran detrimento delle anime. Al contrario, nel secondo modo di missionare, di lavoro, nel confessionale, ed ogni missione durerà un mese, ed anche più, e si quietano le coscienze. Con tutto ciò, io ho giudicato bene prendere una via di mezzo. Mi servo dell'esteriorità dei gesuiti, ma con moderazione, e riprovo la brevità del tempo. Quindi per Leonardo Porto Maurizio è importante l'esteriorità dei gesuiti per cominciare, ma per finire invece con la catechesi dei vincenziani e soprattutto con la pratica del confessionale. E qui torna il concetto del ritiro, perché il confessionale non è altro che una sorta di ritiro in microcosmo, quindi tutto quanto si sbriga non sulla platea, non grazie all'esteriorità, ma si sbriga nel colloquio a tu per tu tra il confessore e il penitente. Lì si risolve la questione, i comportamenti. Bene, vediamo alcune ombre di questo periodo, oltre a tutte queste luci di cui abbiamo parlato fino adesso. Allora, abbiamo una sperequazione tra clero ricco e clero povero, c'è una distanza tra clero ricco e clero povero. E dunque ci sono questi canonicati, questi chierici che di famiglie borghesi, alto borghesi o nobiliari, i quali sono forniti di grandi mezzi economici, di consistenti mezzi economici, e quindi praticano e non si interessano in genere della pastorale, vivono nelle corti, no? E c'è invece il clero povero delle campagne, che non è poco istruito in genere, e quindi carente da un punto di vista culturale, intellettuale, ma anche morale qualche volta. E si erigono in questo tempo delle residenze principesche, sia da parte dei vescovi, sia da parte dello stesso Papa. Il Quirinale nasce in questo periodo, infatti la Reggia del Quirinale nasce in questo periodo. La Reggia, la chiamo in questo modo Reggia appositamente, perché si tratta di fornire un monarca, come quello di Roma, che si deve confrontare con gli altri monarchi europei, di un palazzo di rappresentanza. Dunque il Papa, che è re, oltre che essere pastore, deve pure avere la sua reggia per presentarsi agli altri monarchi europei. E un altro aspetto negativo è la pletora ecclesiastica, cioè l'alto numero di preti. Parliamo di 40 a 1, cioè un prete per ogni 40 fedeli durante il 6 e 700. Per non contare poi dopo i religiosi, le religiose, eccetera, eccetera, i conventi di clausura, eccetera, eccetera. Quindi un alto numero di personale ecclesiastico. Tanto per fare un confronto, nell'Ottocento, anche se il rapporto rimane molto alto, ma nell'Ottocento passiamo a 1 su 1000. 6-700, 1 su 40, dopo la rivoluzione francese 1 su 1000. Perché c'è questo fenomeno? Diciamo che la causa principale è la legge sul maggiorascato, cioè il fatto che il primogenito debba ereditare tutto quanto il patrimonio paterno. E allora bisogna pur collocare gli altri. Si collocano allora nell'esercito, finché c'è posto, oppure si collocano nella vita religiosa. Perché nella vita religiosa? Perché la Chiesa aveva a disposizione tantissimi benefici, cioè un patrimonio, diciamo così, beneficiale, finanziario, piuttosto cospicuo, e questo serviva a finanziare questi figli soprannumerari, che non erano dunque i maggiorenni, che ereditavano il patrimonio e che dovevano in qualche modo sopravvivere. E nei concordati tra Chiesa e Stato, tra Santa Sede e i vari Stati, si insiste continuamente nel abbassare il numero delle ordinazioni. Ma la Chiesa tenta invece di aumentarle. Perché? Perché ha legati da soddisfare, cioè legati, sapete cosa è un legato? Non sapete cosa è un legato? Un legato è una certa somma di denaro che un uomo morendo lascia perché si possono celebrare a suo vantaggio delle messe. Allora uno lascia, questo si chiama un legato, cioè la somma di denaro, e questo. Quindi la Chiesa aveva in genere molti legati da soddisfare, e quindi per soddisfare questi legati aveva bisogno di ordinare preti, se no non sapeva che fare. In questo momento nascono anche le messe cosiddette bipartite o tripartite. Che significa? Che si celebravano più messe, cioè si celebrava un'unica liturgia della parola e poi più eucaristie per percepire più offerte. Okay? Quindi c'era questo problema. Molti che non riuscivano ad avere dei benefici per farsi ordinare dovevano adattarsi a fare dei mestieri. Infatti spesso nei sinodi, nella legislazione ecclesiastica del tempo, ci sono divieti per i preti di fare i macellai, di fare altre professioni di tipo liberale che non erano consone con la vita. Ma non tutti riuscivano, quindi siccome la legislazione obbligava chi voleva essere ordinato a presentare ragione per una propria sussistenza, cioè doveva dichiarare come intendeva sussistere, nasce la figura del prete precettore, cioè molte famiglie nobili assumevano il prete, lo mantenevano, gli davano dei soldi, purché diventasse il precettore dei figli, cioè l'educatore dei propri figli. L'educatore dei propri figli, ma spesso anche il fattore delle aziende, il contabile, no? Il prete precettore. In Italia meridionale si diffonde in questo momento il fenomeno delle chiese recettizie, cioè delle chiese che nascono all'interno di aziende latifondiste in cui il prete viene finanziato, viene pagato vitto e alloggio perché svolga determinate mansioni. Qui vi ho riportato il brano di un prete, un certo Don Domenico, che è stato intercettato dal barone Gaetano di Prato, il barone Gaetano che aveva bisogno di un fattore, cioè aveva bisogno di qualcuno che gli tenesse la contabilità e che reggesse la sua azienda, e questo Don Domenico aveva bisogno di trovare un finanziamento per poter essere ordinato, e allora nasce questo patto tra i due. Ma vediamo che cosa succede a questo Don Domenico una volta diventato prete, cioè entrato ingaggiato da questo barone Gaetano. Sono incaricato di andare col servitore in cantina quando che sogliono portare il vino a tavola, accadendo anche che io medesimo lo porti sopra. Inoltre, scodendo il denaro del padrone dai suoi massadori, lo noto nel solito libro domestico. Vado anche sopra i luoghi del padrone invigilando a ciò che i suoi manenti facciano il loro dovere. Sì, faceva il contabile, il segretario, il fattore, il gestore, il manager dell'azienda di questo Don Domenico. Bene. E altre carenze del clero riguardano la sua formazione, per esempio l'erezione dei seminari. Sapete che il Concilio di Trento aveva stabilito che venissero eretti dei seminari nelle varie diocesi, ma diocesi molto piccole non potevano erigere seminari, non avevano facoltà, non avevano finanziamenti sufficienti per erigere seminari. Nonostante questo, prima che si arrivi a un accordo tra diverse diocesi e l'erezione di seminari di tipo regionale, deve passare tantissimo tempo. Esempio. In Umbria arriviamo a un seminario regionale soltanto nel 1912, perché spesso questioni di campanilismo bloccavano le varie diocesi dall'accordarsi insieme e dallo stabilire un unico centro di formazione per i propri seminaristi. Dunque la formazione culturale dei chierici, dei seminaristi, pur essendo stata stabilita già al Concilio di Trento, ha bisogno di lungo tempo per poter essere attuata. Bisogna aspettare, come in questo caso, per la sua attuazione piena all'inizio del XX secolo. E, dall'altra parte invece abbiamo l'abate erudito, dunque l'abate che impiega il suo tempo nelle feste, nell'erudizione, nella lettura, nella scrittura di libri di poesia, di agraria, di materie liberali, eccetera, eccetera, e che non si impegna dunque nella vita religiosa e nella vita pastorale. E c'è un noto libro di Girolamo del Portico, l'uso delle maschere nei sacerdoti in tempo di carnevale, che è una chiara testimonianza di che cosa poteva accadere in quel tempo, cioè del coinvolgimento del clero di vario genere in alcune feste, mascherate, balli, corti, eccetera, eccetera, in questo tempo. E poi abbiamo il fenomeno delle monocazioni forzate, di cui abbiamo chiaro esempio nel libro, nei Promessi Sposi di Manzoni, dove si parla di questa Maria dell'Elba. Sapete che è stato trovato a Milano da Cattaneo, è stato trovato il processo a questa Maria dell'Elba, quindi Manzoni si era ben informato, istruito prima di scrivere. Certo non aveva scritto un libro di storia, ma il suo era un romanzo storico e dunque i suoi dati erano stati ben vagliati. Qual è il problema di questa monaca di Monza, di Manzoni? Che Manzoni esplicita in modo, diciamo, assai chiaro, e che cioè, nonostante tutte le leggi ecclesiastiche, sapete che c'erano questi processi ecclesiastici che dovevano appurare la libertà del candidato, eccetera, eccetera, dunque nonostante tutta questa legislazione ecclesiastica, il fatto però che ci fosse questa convenzione sociale per cui soltanto il primogenito ereditava il patrimonio e gli altri invece dovevano essere per forza collocati da qualche parte, dunque questa struttura sociale imponeva, nonostante tutte quante le leggi ecclesiastiche, che le cose andassero in questo modo. Bene, ma anche a livello del laicato le cose non andavano diversamente, non erano migliori sicuramente. Lì vi faccio alcuni casi di amanti di monarchi europei come Luigi XV, Madame de Pompadour o Madame Nemetno di Luigi XIV, ma tutte le case regnanti, tutte le case nobiliari avevano l'amante da una parte e avevano il cicisveo dall'altra, che era relativo dell'amante. Il cicisveo è l'uomo, è il cavalier servente, quindi sia il marito aveva la propria accompagnatrice, sia la moglie aveva il suo cavalier servente, cicisveo. Bene, con questo finiamo. Ecco qui è una visione qui del Quirinale appena costruito, la nuova Reggia Pontificia a Roma, sul colle appunto del Quirinale, Monte Quirinale, esattamente. Quanto tempo abbiamo ancora?
5 minuti,
quindi non è sparita la luce?
Non è sparita.
Ah, bene, allora vediamo se ci permette di cominciare questo. Giansenismo, cominciamo soltanto il giansenismo, poi dopo lo continueremo la prossima volta. Allora, leggiamo insieme questa frase, appunto, di un giansenista. E la presenza continua della divinità impedisce agli uomini di addormentarsi, e la lontananza perpetua della divinità fa di questa veglia un'agonia. Ok? Dunque, in questo clima che abbiamo fino adesso illustrato di corti barocche, cioè di lassismo pratico del popolo cristiano, ma anche delle elite nobiliari e anche delle elite ecclesiastiche, in questo dunque clima di lassismo pratico diffuso si inserisce il giansenismo, che è una protesta essenzialmente contro questo rilassamento, e che vuole, come dice appunto questa frase, avvicinare Dio agli uomini, perché questa vicinanza di Dio agli uomini li sveglia da questa sorta di agonia, di dormienza, di piattume. E quindi il giansenismo si propone come un rigorismo, si propone come un aspetto riformistico, come con questa intenzione di risvegliare le coscienze, di essere una tromba a favore delle coscienze. E Martina, che vi ho consigliato, no, come testo per questo corso, per questa seconda parte del corso. Martina è molto sintetico nella presentazione del giansenismo e dice che il giansenismo è una conseguenza appunto del lassismo pratico di cui abbiamo parlato e del lassismo teorico che vedremo più tardi. Tuttavia, prima di affrontare il esporvi questo aspetto schematico del discorso di Martina, vorrei dirvi qualche cosa di carattere generale sul giansenismo, perché nel frattempo sono stati fatti diversi studi sul giansenismo e questa idea del giansenismo è stata molto elaborata e molto rivista nel corso del tempo. Si tende oggi a non parlare più di giansenismo come di una dottrina, quindi il giansenismo non è importante per il suo aspetto dottrinale. Ma per la sua dimensione di movimento di idee, di movimento culturale, di movimento spirituale, di riforma sociale, quindi questa caratteristica generale nasce, come vi dicevo prima, in questo periodo in cui c'è questo senso del pessimismo, la presenza del male, del demoniaco, della precarietà. E dunque, se l'uomo è così fragile, così soggetto al peccato, così soggetto alla decadenza, così preso dall'agonia, come diceva prima quella frase, è necessario che intervenga in tutto questo una grazia che loro chiamano la grazia vitrix, cioè una grazia vincitrice che si imponga all'uomo, che lo obblighi a cambiare, se le sue forze non bastano. Se la sua debolezza è trionfa, e allora ci vuole una grazia che lo scuota e gli imponga di cambiare. Bene, cioè, meglio, in questo tempo nasce in Europa una sorta di, oltre a questo senso della peccaminosità, nasce in Europa una sorta di incertezza. Tutto quanto sembra incerto, in cambiamento, non ci sono più punti di riferimento. Cartesio ha cominciato il lavoro sul metodo, bisogna tutto quanto rivedere, tutto quanto confrontare, analizzare tutto con la luce della ragione. E se la luce della ragione mette in pericolo i dogmi, tutto quello che abbiamo creduto fino adesso deve essere messo in discussione. E alcuni, come Richard Simon, prendono questo cogito di Cartesio e lo cominciano ad applicare alla scrittura e dicono che il Pentateuco non è stato più scritto da Mosè, che è un'ingenuità credere che il Pentateuco sia scritto da Mosè. Poi arriva Galileo dice che il sistema copernicano non esiste più. C'è un'altra verità, che non è quella della scrittura ma quella della natura, che c'è un altro libro da interpretare, no? Tutto questo crea incertezza, crea precarietà, annulla i punti di riferimento, e allora ci vogliono degli schemi precisi, delle linee sicure, un inquadramento di riferimento. Anche a questo risponde in qualche modo il giansenismo. Questa libertà critica di Cartesio. E, come vi dicevo già prima, in questo tempo nascono tantissimi catechismi. Che cos'è un catechismo? È un compendio, dire la cosa in breve, le cose sicure, dare a tutti quanti un punto di riferimento certo, domande e risposte, domande e risposte, domande e risposte, per trovare una sorta di direzione, uscire in qualche modo dall'incertezza, trovare un po', ripararsi un po' le spalle, vedere un po' se in questo tempo di cambiamento si può fare riferimento a qualche cosa, delle confessioni. No? Dunque, confessioni significa carte di credo, credo. Catechismo insegna il credo, la preghiera, i sacramenti. Catechismi. Le missioni come metodo, no? Che si industri a trovare un metodo sicuro che funzioni, che abbia dei risultati. Detto tutto, dunque, a questo clima si inscena questa realtà del giansenismo, che però è una realtà molto strana all'inizio. Dopo qua, la Chiesa comincia a conoscerla, cioè meglio la Chiesa, le gerarchie cominciano a conoscerla, a inquadrarla, a capire di che cosa si tratta, ma all'inizio è una realtà molto strana. Per esempio, vi faccio un esempio della stranezza e della una sorta di, come si può dire, impercettibilità del fenomeno. C'è in Francia questa famiglia Arnaud. Arnaud sarà uno dei protagonisti del giansenismo. Arnaud, nella famiglia Arnaud, metà sono protestanti e metà sono cattolici, perché in Francia questa è la situazione, ci sono molti ugonotti, calvinisti, nel tessuto globale cattolico ci sono queste isole protestanti. La famiglia Arnaud ha proprio questa duplice realtà, da una parte è protestante e da un'altra parte è giansenista. Ma allora, gli studiosi sono chiesti spesso, questa famiglia Arnaud tacciata di essere giansenista, perché è giansenista? È giansenista perché, avendo all'interno del club familiare dei protestanti, e allora sono diventati simpatizzanti dei giansenisti, cioè è un giansenista che si è creato grazie a uno sviluppo del protestantesimo. Sapete che il giansenismo si avvicina molto al protestantesimo, no? Per la questione della concezione della grazia, la concezione del libero arbitrio. Rapporto che, grazie al libero arbitrio, che il Concilio di Trento non aveva risolto. Il Concilio di Trento dice che esiste la grazia e esiste il libero arbitrio, ma qual è il rapporto fra questi due non l'aveva detto. E quindi è tutto quanto rimasto aperto come discussione. E allora questo Arnaud è giansenista perché? Perché è stato contagiato da l'altra metà della famiglia che è protestante? Oppure si tratta di voci dall'esterno che tacciano questa famiglia Arnaud di essere giansenista, che accusano questa famiglia Arnaud di essere giansenista, ma perché l'accusano? Non perché loro sappiano che cosa sia il giansenismo, ma siccome sanno che all'interno di questa famiglia ci sono i protestanti, e allora per forza anche quelli che sono cattolici devono essere in qualche modo un po' strani, allora devono essere per forza giansenisti. Terzo motivo. Sono giansenisti perché, siccome c'è in atto una sorta di lotta e litigio tra le famiglie per il possesso del potere, allora si cerca il capo di accusa contro questa famiglia. Siccome questa famiglia c'ha dentro dei protestanti, e i protestanti sono diventati pericolosi a un certo punto, perché mettono in discussione il panorama, rientrano in questo clima un po' di incertezza. Allora, siccome i protestanti sono pericolosi, allora questa famiglia, sicuramente anche quelli che non sono protestanti, che sono cattolici, devono essere per forza pericolosi. E allora come li chiamiamo questi? Giansenisti. Quindi non si sa bene all'inizio, quindi sono calunniati di giansenismo, non si sa bene all'inizio che cosa sia questo giansenismo. È una sorta di rilettura del protestantesimo. Richelieu diceva che era un protestantesimo ribollito, ma non si sa bene esattamente che cosa creda, che cosa non creda. Ci sono delle idee molto simili al cattolicesimo. E quindi le condanne al giansenismo nascono perché in Francia, un po' alla volta, con l'abolizione del diritto e dell'editto di Nantes, si diventa sospettosi dei protestanti. E allora così si diventa sospettosi anche dei giansenisti? Tutto questo per dirvi che dunque il giansenismo non può essere più considerato un movimento di tipo culturale, ma è un fenomeno sociale, non è una dottrina, è un fenomeno riformista, religioso, in senso ampio del termine. Lo vediamo dopo. È un giansenista, è uno dei rappresentanti del giansenismo francese. Mi interessava adesso per la questione della famiglia. E un'altra interpretazione, con questa finisco questo quadro introduttivo, Un'altra corrente di storici dicono che il giansenismo è una sorta di agostinismo di competizione, cioè nei territori di confine tra cattolici e protestanti, e in Francia questi territori di confine si moltiplicano perché essendoci queste isole ugonotte protestanti nel suo interno, è chiaro che questi territori di confine sono ovunque quasi. Allora, in questi territori di confine, per cercare di conquistare i protestanti, si cerca di protestantizzare il cattolicesimo, o meglio di agostinizzarlo. E allora nasce questa proposta giansenistica, appunto, come una sorta di agostinismo rivisto, cattolicesimo agostinizzato, per conquistare.